grazie. Grazie. Allora, autorità, cara direttrice Marietti, signore e signori, la formalità di questo mio esordio si deve da un lato al fatto che sono ben consapevole dell'onore e della fiducia che mi sono stati tributati nell'invitarmi ad aprire il Festival della Mente di quest'anno, e anche si devono al fatto che parlare di Dante obbliga ad un registro, non dirò sostenuto, ma minimamente controllato. Quando nasce Dante, una data che tutti sappiamo, una data possiamo dire che unifica in questa memoria storica tutti gli italiani, 1265, Firenze si avvia a diventare la città egemone della Toscana, superando la storica rivale Pisa. E a quest'epoca esiste già una lingua letteraria consegnata ad una tradizione scritta. I monumenti più rilevanti sono quelli espressi dalla prima grande esperienza poetica della letteratura italiana, la scuola poetica siciliana, quella che si studia o si studiava a scuola. E il riconoscimento di questo primato dei siciliani viene proprio da Dante e dal suo trattato sull'arte in volgare, il De Volgari Eloquentia. Dante riconosce l'importanza di una corte, di un nucleo unitario, come centro propulsore di cultura. Ma prescindendo dalla poesia lirica, alla quale lo stesso Dante, come sappiamo, dà un contributo notevole, il panorama della letteratura prima di Dante si fa tutto sommato povero e frammentario, nonostante la quantità dei testi, che comprendono, oltre alla poesia, trattati morali, volgarizzamenti dal latino e dal francese e anche una raccolta anonima di brevissime novelle, una raccolta nota come Novellino. Ma basterà riflettere sul fatto che, quanto ai prosatori, il nome più largamente noto al di fuori degli specialisti, quello di Marco Polo, è legato ad un testo, il Milione, non scritto da lui, ma dettato a un compagno di prigionia, Rustichello da Pisa, che lo redasse in francese, ossia nella lingua che, dopo il latino, era nell'Occidente medievale la lingua più diffusa. Quindi quando noi parliamo del Milione come di un testo della letteratura italiana, ci riferiamo ad un volgarizzamento, non al testo originale. Con Dante nasce la prosa scientifico-filosofica col Convivio, ma nasce anche, questo sembra a me un dato persino più notevole, nasce anche la consapevolezza dell'importanza della lingua, nasce anche una coscienza linguistica. Proprio nel primo libro del Convivio, Dante rivendica l'uso del volgare e non del latino, un uso che Dante fonda su tre motivazioni. La prima, abbastanza ovvia, abbastanza prevedibile, è quella di convocare, di invitare al banchetto del sapere, questo è il significato di convito, il numero più possibile di persone. La seconda è legata ad una ragione di coerenza interna, su cui non mi soffermo, e la terza, quella più importante, si deve, cito le parole di Dante, al naturale amore della propria loquela. Ecco, è la prima volta che sentiamo esprimere, e anche con tanta nettezza, una dichiarazione del genere in favore della lingua italiana. E per la prima volta Dante passa in rassegna, nel De Vulgari Eloquentia, i vari dialetti italiani, giudicati tutti più o meno brutti e inadeguati a incarnare il suo ideale di volgare illustre, a partire anche dal fiorentino, al quale Dante non fa nessuno sconto. Ma quel che vorrei sottolineare è che Dante, certo condizionato dall'appartenenza delle varie parlate a una realtà, l'Italia, che non esisteva politicamente, ma solo geograficamente e simbolicamente come naturale erede della Roma antica, Dante mette insieme nel suo panorama le varie parlate che noi riconosciamo nell'Italia d'oggi, dal genovese al sardo, dal marchigiano al romanesco. Non si tratta evidentemente di fare di Dante un precursore dell'unità d'Italia, come avvenne con generosa e anacronistica illusione nel Risorgimento. Ma è indubbio che Dante, fiorentino fino al midollo, come ricorda con un'immagine molto suggestiva nel Trattato Latino, dicendo di aver bevuto l'acqua dell'Arno prima di mettere i denti, è indubbio, dicevo, che Dante, fiorentinissimo, guardi a un ambito più vasto. Appunto quello, e cito anche qui le sue parole, sono parole molto famose, quello del bel paese dove il sì suona. Ma Dante non sarebbe Dante, né come statura artistica, né come icona identitaria, se non fosse l'autore della commedia. È il poema, è la commedia, non il prosimetro, il testo misto di versi e prosa della Vita Nuova, né le altre opere scritte in volgare, a promuovere una lingua letteraria già delineata ma ancora fragile, un po' come chi sappia nuotare ma non si sia ancora avventurato a farlo in mare aperto. Quante sono le parole dell'italiano di oggi, quello nel quale io sto parlando e quello che voi usate proprio in quanto condividiamo in questo momento lo stesso codice. Quante sono le parole dell'italiano d'oggi di cui possiamo considerarci debitori a Dante? Naturalmente è difficile dare cifre precise, però un recente sondaggio su 15 canti della commedia, che non sono tanto pochi, 15 su 100, mi ha permesso di accertare che in questa porzione di testo le prime attestazioni di Dante, le parole che non risultano attestate prima, sono 116. Di queste 52 sono ancora in uso. E la maggioranza di queste 52 parole che noi usiamo, cioè 31, a differenza di quel che si potrebbe pensare, sono contenute nel Paradiso, che è la cantica più dilatata dal punto di vista lessicale. Tra queste parole cito assenso, eclissare, ferace, fertile, gratuito, muffa, in apparenza non sembrerebbe una parola paradisiaca, orbita, presago, sfavillare, tripudio. Sono parole che in gran parte sono ricavate dal latino, però è Dante a usarle per la prima volta in italiano. Faccio come esempio quello del latinismo collega, che è una parola, inutile dirlo, assolutamente corrente. Parola che Dante mette in bocca a San Tommaso nell'undicesimo canto del Paradiso, quello di San Francesco. Pensa oramai qual fu colui che degno collega fu a mantener la barca di Pietro in alto mar per dritto segno. Il riferimento è a San Domenico, di cui nel canto successivo, il dodicesimo, tesserà il panegirico San Bonaventura. Come possiamo dire, come facciamo a dire che Dante è stato il primo a usare queste parole? Beh, possiamo farlo con ragionevole certezza grazie ad uno strumento che, non esito a dirlo, fa onore alla filologia italiana, il tesoro della lingua italiana delle origini, che è uno straordinario dizionario telematico ad accesso libero, messo a punto da un istituto del Consiglio Nazionale della Ricerca e che mette insieme tutti i testi finora pubblicati dalle origini fino al 1375. Non è facile che vengano fuori testi letterari inediti, è possibile naturalmente, ma certamente il quadro d'insieme non è destinato a mutare. Dunque, accanto a collega, dunque, un esempio di latinismo, ma accanto ai latinismi, Dante ricorre poi, come ogni parlante nativo, alla formazione delle parole, il cui meccanismo è interiorizzato fin dai primi anni di vita. Per citare un esempio non dantesco, mi è capitato di cogliere nella prosa di una ragazzina a scuola quattordicenne una parola che non esiste in italiano, è una bella parola peraltro, lietitudine, ricalcata su beatitudine. La parola non esiste, ma non è stata formata in modo capriccioso, in modo casuale, è stata formata da una parlante che conosceva le regole, poi naturalmente alcune formazioni sono semplicemente virtuali. Per fare un esempio dantesco, pensiamo a effigiare, tratto da effigie. L'esempio si trova per la storia nel decimo del Purgatorio. O al sostantivo, all'aggettivo ringhioso, che Dante trae dal sostantivo ringhio, ringhioso, come noia, noioso. Anche questo è un meccanismo pienamente interiorizzato da tutti. Se collega effigiare, ringhioso, sono parole del nostro italiano quotidiano, altre parole introdotte nel poema sono restate allo stadio di tipici dantismi. Caratteristici verbi che si chiamano tecnicamente parasintetici, formati col prefisso in. Alcune formazioni sono fortemente connesse all'esperienza eccezionale del paradiso, in particolare alla prerogativa dei beati di leggere nella mente di Dante attraverso la visione di Dio. Nel canto nono del paradiso, nelle parole che Dante rivolge a uno dei beati che si trovano nel cielo di Venere, il poeta provenzale Folchetto da Marsiglia, ne troviamo a breve distanza tre, tutte fondate su un pronome personale o sul possessivo. Dio vede tutto e tuo voler s'innalluia. Ecco perché parlavo di verbo parasintetico. Si muove in questo caso dal pronome lui e da questo lui Dante crea indubbiamente arditamente innluiarsi. Nello stesso canto il Dante personaggio dice a Folchetto: «Se io m'intuassi come tutti i miei, se io potessi penetrare nella tua mente con la stessa lucidità e facilità con cui tu penetri nella mia, sai quali sono i miei desideri prima che io li manifesti». Di queste formazioni sono poche quelle entrate in italiano, anche perché sono formazioni che si riferiscono ad un'esperienza eccezionale che non è facile iterare. Però ce ne sono, per esempio, inoltrarsi o anche ingozzarsi, che in Dante viene usato senza pronome atono, con gli occhi volti a chi del fango ingozza. Qui siamo nell'inferno, nel settimo dell'inferno, a chi immerso nel fango lo ingoia suo malgrado. Particolare è la vicenda di inurbarsi, attestato nel 26esimo del Purgatorio. Dante ha appena rivolto la parola alle anime espianti di questa cornice, che sono i lussuriosi, e questi, come avviene per i dannati e per le anime purgante, restano esterrefatti. Che un essere in carne ed ossa, che un essere vivo possa aver avuto il privilegio di entrare nell'oltretomba. E Dante ricorre ad un paragone nel quale emerge tutta la sua visione di cittadino e di disprezzo nei confronti dei montanari, dei villici. E dice infatti: «Non altrimenti stupido si turba lo montanaro», non altrimenti stupefatto, questo è il significato di stupido, dal significato di chi rimane stupefatto, non si raccapezza, è stato facile passare al significato attuale di sciocco. «Non altrimenti stupido si turba lo montanaro, e rimirando ammuta, quando rozzo e selvatico si inurba, che ciascuno ombra fece in sua paruta», quando entra per la prima volta nella città per eccellenza, che era Firenze, grandissimo centro quando Dante scriveva. E quindi abbiamo un verbo, inurbarsi, che è col significato di trasferirsi dalla campagna in città, passando, faccio mie le parole di Paola Manni, da un significato dinamico e puntuale, in Dante inurbarsi vuol dire entrare, mettere piede in città, o addirittura entrare per la prima volta in città, ha un significato statico. Oggi il verbo, analogamente ai recenti derivati, inurbamento e inurbato, indica il trasferirsi in città per risiedervi stabilmente. Le parole che ho avuto occasione di citare finora, al di là del gioco delle prime attestazioni, che mi rendo conto è qualcosa che commuove solo gli storici della lingua, ci dicono qualcosa di più sulla poesia di Dante e sul significato di effettivo creatore della lingua letteraria che è legittimo attribuirgli. Sono parole di ambiti molto diversi, che evocano la condivisione di un ufficio, o come qui di una comune missione evangelizzatrice, collega. Il verso di sorda e sterile rabbiosità di un cane ringhioso, l'ingoiare smodatamente qualcosa, il fango, ingozzarsi, il rappresentare un'immagine per lo più con intento d'arte, effigiare. Una delle grandi novità linguistiche della commedia sta proprio qui, nella dilatazione della materia poetabile rispetto ai modelli rigidi e ripetitivi, per quanto talvolta artisticamente alti, della poesia precedente, tutta concentrata sul tema amoroso, declinato nella stessa fattispecie, quella dell'amore infelice. Dante codifica la distinzione degli stili nel De vulgari eloquentia, ma di fatto nella commedia alterna lo stile comico. Comico nel Medioevo non voleva dire che fa ridere, ma voleva dire aperto ad accogliere parole anche molto comuni e qualche volta anche triviali. Quindi alterna lo stile comico, basso, ricco di parole espressive, finanche turpi, le famose parolacce di Dante, che non ho bisogno di citare, e quello tragico, quello elevato, proprio del volgare illustre, quel volgare illustre oggetto del Trattato Latino. Ma sarebbe riduttivo pensare che l'inferno sia dominato dallo stile comico e il paradiso dallo stile tragico. Questo è vero in molti casi, ma Dante si riserva, per le superiori ragioni dell'arte, un'escursione tra i due poli, tra tragico e comico, che supera la distinzione tra le cantiche. Una parola che non si può considerare una parolaccia, come altre parole che Dante non si perita di usare, ma che certo non è elegante, è puzza. Dante la usa senza restrizioni, 6 volte, in tutte e 3 le cantiche, nella variante puzzo. Ma l'esempio veramente notevole è l'isolato puzza, che compare in un momento molto solenne, cioè nell'invettiva che San Pietro, il principe degli apostoli, pronuncia contro Bonifacio VIII. Siamo nel 27° del Paradiso. Quelli ch'usurpa in terra il luogo mio, che vaca nella presenza del figliuol di Dio, fatta del cimiterio mio, cioè del luogo in cui io ho subito il martirio, del cimiterio mio, cloaca del sangue e della puzza. Può anche darsi che cloaca all'epoca fosse avvertito come un latinismo persino elegante, ma puzza certamente no. Associare il luogo del martirio di Pietro al sangue e alla fogna è un'immagine estremamente forte, che però testimonia della gravità di questa denuncia, come tutte quelle che da vero poeta cristiano fa nei confronti della Chiesa infedele al Vangelo. Uno squarcio stilisticamente alto è nell'inferno l'episodio di Francesca e di Paolo, forse il più popolare in assoluto dell'intera commedia. Pensiamo al famoso manifesto amoroso pronunciato da Francesca in 3 terzine, amor, calcor gentil, ratto, s'apprende, eccetera. E la sua scaltrita tecnica retorica, ma pensiamo anche a una singola parola, la parola disio, desiderio. Si tratta, prevedibilmente, di una parola che nel purgatorio ricorre più che nell'inferno e nel paradiso più che in tutte e due le altre cantiche messe insieme. Potremmo anzi dire che si tratta di una parola caratteristica del clima poetico del paradiso. E non è casuale che disio figuri insieme con amore proprio nella terzina conclusiva della commedia, a sottolineare il finale appagamento di Dante dopo la visione di Dio, all'alta fantasia cui mancò possa. Ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome ruota chi ugualmente mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Disio, dunque, è una parola negata al mondo infernale e sarà interessante guardare più da vicino le 10 ricorrenze complessive dell'inferno. La parola non è mai messa in bocca ad un dannato. L'irrevocabilità della pena eterna non consente nessuno spazio alla speranza e nemmeno al desiderio. Tutto al più quello può aver luogo di essere ricordato di essere ricordati per le proprie opere. Sia ti raccomandato il mio tesoro nel qual io vivo ancora, altro non chieggio, dice per esempio Brunetto Latini. 6 volte disio è pronunciata da Dante, altre 4 volte da Virgilio. Di questi 10 esempi, 2 sono nel quinto canto. In Dante auctor, in Dante autore, poeta, e in Dante, come si dice, agens, cioè personaggio. E si trovano entrambi nel canto di Francesca. Quello che, tutto sommato, non è che avessi completamente sbagliato il vecchio De Sanctis, il canto meno infernale di tutti, per il coinvolgimento emotivo e culturale di Dante, almeno del Dante personaggio, e per le forti implicazioni col linguaggio lirico stilnovistico. Disio compare nel dolente commento di Dante, dopo che ha appreso la vicenda rievocata dalla donna. Quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. E poco prima, in una delle immagini della commedia più radicate nella memoria comune, quali colombe dal disio chiamate, eccetera. Ma una lingua letteraria non è fatta solo di singole parole. Dante reintroduce massicciamente nella commedia la similitudine che era praticata ampiamente nella poesia latina classica, ma che nel Medioevo veniva guardata con diffidenza dai trattati di poetica dell'epoca, che invitavano a non abusare, a non esagerare con le similitudini. E abbiamo nella commedia ben 500, più o meno 500 similitudini, molte delle quali sono frutto della pura invenzione di Dante. Non c'è, come si dice, un ipotesto, non c'è una fonte dietro. Dante può anche considerarsi l'inventore del dialogo nella letteratura italiana. Le battute di dialogo, nel già ricordato Novellino, non ricercavano nessun effetto di mimetismo e le risposte, se posso fare un paragone un po' impertinente, riprendevano, un po' come avveniva nel vecchio catechismo di Pio X, i termini della domanda. Per esempio, l'esempio del Novellino, quelli disse: «Che ne domandi, messere?» E il giovane rispose: «Domandoti onde sei, da dove vieni, e di che condizione?» Ed egli rispose: «Io sono d'Italia e mercatante». Normalmente nel dialogo non si ripete, nel dialogo reale non si ripete non si ripete la domanda. Nella commedia il dialogo è infatti sviluppato e articolato sapientemente, con un massimo nell'inferno e con un minimo del paradiso, in cui le lezioni teologiche di Beatrice e le vere e proprie omelie dei santi rendono più lunghe le battute di dialogo e soprattutto non favoriscono l'intervento attivo del Dante Agens. Colpiscono le domande che si chiamano fraseologiche, in cui non si domanda veramente qualcosa, ma si stimola l'attenzione del destinatario. Un esempio famoso. Nel canto di Farinata, Inferno 10, Virgilio sollecita Dante ad osservare Farinata, che è appena emerso dalla sua tomba infuocata dalla cintola in su. E gli dice, volgiti, che fai? Vedi là, Farinata, che sei dritto, che fai? Ma non è una vera domanda, è un invito a concentrarsi, è un invito a guardare il personaggio che si rivelerà così significativo per i risvolti umani e civili di Dante. Così nel Purgatorio, Forese Donati, amico della giovinezza di Dante, punito tra i golosi, rispondendo alla domanda dell'amico, che si meraviglia piacevolmente di trovarlo già nel Purgatorio, perché pensava che dovesse ancora scontare una pena preliminare nell'antipurgatorio, evoca le preghiere della sua vedovella, così la chiama affettuosamente, che hanno ridotto il tempo di espiazione preliminare. E poi, prendendosela per contrasto con quelle che chiama le sfacciate donne fiorentine, introduce una minacciosa profezia ricorrendo a una formula che è ancora oggi molto comune, nella quale chi parla esprime un moto di sfiduciata rassegnazione nella possibilità di cambiare le cose, e cioè, o dolce frate, che vuoi tu che io dica? Quante volte ci capita di dire, ma cosa vuoi che ti dica? Esattamente in questo stesso contesto pragmatico. E infine un esempio dalla terza cantica del Paradiso, laddove Piccarda Donati richiama con poche, dolenti parole la violenza subita da chi l'ha strappata alla vita conventuale. Uomini poi a mal più che a ben usi, fuor mi rapiron della dolce chiostra, iddio si sa qual poi mia vita fusi, lo sa solo iddio quello che ho dovuto patire, no? Anche qui basta socchiudere gli occhi e pensare ai dialoghi che ci capita facilmente di sentire. La grande poesia italiana oscilla tra i poli della soggettività lirica, in cui è il poeta che dice io, da Petrarca a Leopardi, alla narratività dei poemi epici. L'Orlando Furioso racconta una serie di vicende fantastiche alle quali per giunta l'autore guarda con bonario, se non ironico, distacco. Nel caso della commedia questa polarità soggettivo-oggettivo non c'è. In primo piano risalta certamente la missione che Dante, grazie al provvidenziale intervento di Beatrice, compie affrontando il suo viaggio ultraterreno, con tutto ciò che questo comporta come ricaduta sulla realtà. E, dalle profezie post eventum, dalle profezie che in realtà Dante può fare perché la commedia è ambientata nel 1300 e può riferirsi ad eventi successivi presentandoli come ancora da prodursi, alla risoluzione delle grandi questioni teologiche e grandi temi, pensiamo alla scienza e alla teoria della generazione che Stazio in una vera e propria lezione illustra nel Purgatorio. Ma ad essere ben presente in tutto il poema è anche Dante, nella sua specifica individualità di essere umano, esposto a tutte le fragilità della propria condizione. C'è la paura nel dover affrontare un'impresa eccezionale, la paura nel dover superare l'opposizione dei diavoli che tentano di impedire l'ingresso alla città di Dite, e poi nel canto dei barattieri, uno dei più vivaci, dei più teatrali, inseguono Dante e Virgilio. C'è il rapporto personale con Virgilio, che non è solo quello di un ideale discepolato poetico, bensì quello che si stabilisce tra un padre e un figlio. Molto spesso Dante si rivolge a Virgilio chiamandolo padre. Addirittura in un passo dell'Inferno, 23:40-42, c'è un'immagine molto intensa di Virgilio che afferra Dante per sottrarlo ai diavoli, ai malebranche che li inseguono, e lo porta con sé in un dirupo per arrivare alla bolgia successiva. Ma è significativo il paragone di Dante, che paragona Virgilio ad una madre che durante un incendio, per salvare il suo bambino, lo afferra e fugge senza curarsi di essere in camicia, senza curarsi di essere appena vestita, quindi violando il suo istintivo senso del pudore. Virgilio dunque qui è associato ad una figura addirittura materna. A differenza di quel che verrebbe fatto di pensare, forse il punto di massima esplicitazione dell'io, della soggettività, è il paradiso. Cioè proprio la cantica in cui la presenza dei personaggi e anche dei riferimenti terreni si rarefà. Non a caso, come sanno bene gli insegnanti e come forse ricordiamo anche noi quando ripensiamo ai nostri studi scolastici, il paradiso, che è la cantica più difficile. Eppure nel paradiso la soggettività di Dante è molto presente. Nel canto 17, Cacciaguida dirà a Dante con esplicitezza qual è la sorte di Esule che lo attende, e nel canto 25, con un inserto apparentemente irrelato rispetto al contesto, siamo nel cielo delle stelle fisse e Dante sta subendo un vero e proprio esame, vero e proprio esame scolastico, mi sento di dire, sulla conoscenza che lui ha delle tre virtù teologali, si apre un inserto. Semmai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra, eccetera, semmai accadrà che il poema sacro, cioè la mia commedia, mi procuri la gloria che so di meritare e faccia sì che l'ingiusto esilio che mi è stato irrogato venga meno, ritornerò a Firenze e sarò incoronato, laureato poeta nel mio bel San Giovanni. Beh, teniamo conto che Dante scrive questo canto negli ultimi anni di vita, sicuramente dopo il 1315, quando Firenze aveva ribadito la condanna di Dante che, se si fosse ritornato a Firenze, sarebbe stato condannato all'arrogo. Il suo dunque è un sogno impossibile, e proprio per questo direi particolarmente struggente. La commedia, e mi avvio alla conclusione, non ha avuto molti imitatori nella storia della letteratura italiana. Sono legittimamente, sottolineo l'avverbio, legittimamente ignoti ai più i nomi dei due più rilevanti, i trecenteschi Fazio degli Uberti col Dittamondo e Federico Frezzi, Folignate Federico Frezzi col Quadriregio. Anche la geniale invenzione metrica di Dante, la terzina di endecasillabi a rime incatenate, o senz'altro terzina dantesca, si è continuata in filoni marginali. La poesia giocosa di Francesco Berni, che è un altro nome ormai ignoto ai più, oppure certi poemetti di Vincenzo Monti, per esempio la Basvigliana. Qui la differenza tra Dante e Petrarca, che è davvero il modello egemone di poesia lirica fino al Cinquecento e oltre, è assolutamente palmare. Ma la poesia di Dante ha agito capillarmente attraverso i secoli, grazie alla memorizzazione di diversi canti o addirittura dell'intero poema, con un processo che ha favorito il passaggio di singoli lacerti nell'uso comune, le dolenti note, tremar le vene ai polsi. Questo vale per i letterati, ma anche per i cosiddetti poeti a braccio, umili improvvisatori, per lo più contadini e pastori, qualche volta addirittura analfabeti, che fino a qualche decennio fa in certe zone d'Italia, in particolare nella Toscana settentrionale, nel Lazio settentrionale, in Abruzzo, anche in Sardegna, avevano imparato a memoria i grandi poemi cavallereschi e anche la commedia, e su questa base potevano improvvisare. Per esempio, in occasione dello sbarco della Luna, si chiede a un gruppo di questi poeti, a questi poeti estemporanei, di improvvisare un poema su questo avvenimento. Bene, in un testo classico su questo tema, I poeti contadini dell'antropologo Giovanni Kezic, si riporta un'intervista del 1971 con uno di questi improvvisatori di Tarquinia, quindi siamo nell'Alto Lazio, che gli recita il primo canto dell'inferno, scrive Kezic, intercalando commenti a volte eterodossi. La Lonza, no? Una delle tre fiere che incontra Dante, sarebbe Firenze. Il leone, il re di Francia. Il veltro che Dante annuncia verrà e farà piazza pulita, riporterà la giustizia della terra, il veltro sarebbe il comunismo con due M. Naturalmente viene fatto di sorridere di tanta ingenuità, però a proposito del veltro non posso non notare che alcuni eruditi dell'Ottocento e non solo hanno fatto questa bizzarra traslazione attribuendo a Dante non solo la qualifica che gli spetta di grande poeta, ma quella di profeta biblico, e hanno individuato nel veltro chi Garibaldi, chi Vittorio Emanuele II, chi Guglielmo I, imperatore di Germania. E un rispettabilissimo, fino ad allora, studioso tedesco, Alfred Bassermann, nel 1935, che era poi anche stato anche l'anno della sua morte, pensò di identificare nel veltro niente meno che Hitler. Quindi, insomma, possiamo con questi precedenti guardare quantomeno una certa simpatia il nostro contadino di Tarquinia. Ma soprattutto possiamo renderci conto, attraverso aneddoti del genere, di quanto Dante abbia contato nell'immaginario linguistico e letterario delle persone più umili, confermando anche da questa prospettiva il suo ruolo di creatore, o se si preferisce di padre, della lingua italiana. Vi ringrazio.